Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale di Controradio quest'oggi parte da Prato. Il procuratore Luca Tescaroli ha annunciato l'emissione di 4 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine su una serie di aggressioni violente avvenute nel cuore della città durante la scorsa estate. Ma che cosa è successo e che cosa sta accadendo? Lo chiediamo in diretta da Prato a Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno. C'è ancora, diciamo così, l'ombra della faida nelle questioni che riguardano la procura pratese. In questo caso la faida è per il controllo della droga, del mercato della droga e in particolare dell'hashish e della cocaina. Ci sono due gruppi, si scopre oggi da un'inchiesta di Luca Tescaroli, che si sono affrontati nel corso dell'ultima estate. Avevamo notato che c'erano state diverse aggressioni di gruppi etnici della stessa, appunto, nazionalità, in questo caso gruppi di pakistani contro gruppi di albanesi e marocchini uniti, diciamo, quello che emerge è un quadro appunto spedizioni punitive che vengono operate a proposito, appunto, del mercato della droga. Ci sono stati due episodi in particolare, l'8 e il 22 agosto, con feriti gravi che si erano verificate e che non era stato possibile fino ad ora collegare. Oggi, con questi arresti, diciamo, con l'impianto anche accusatorio che la procura ha costruito e che ha chiesto al giudice, appunto, di comprovare con questi 4 arresti, si viene a sapere, appunto, che erano legati da questo tentativo di mettere le mani sul mercato e soprattutto di scalzare i concorrenti. Diciamo, questa volta non ci sono, come spesso accade, elementi della criminalità cinese a Prato che sono protagonisti di questa vicenda, elementi della comunità, appunto, cinese criminale, che spesso sono più dediti al commercio e allo spaccio di droghe sintetiche. Si parla qui di cocaina e di hashish e si viene, appunto, a scoprire che questi gruppi erano concorrenti e che probabilmente lo sono ancora, perché pur essendo stati individuati i protagonisti di queste spedizioni punitive, ancora c'è da indagare, e questo ce lo dice la procura, molto, e per capire anche come si svilupperà questa faida criminale che è l'ennesima che dobbiamo raccontare in questa città. A te, Raffaele.
Grazie Giorgio Bernardini. Torniamo a Firenze. Protesta nel carcere fiorentino di Sollicciano. Molti detenuti si sono rifiutati di entrare nelle proprie celle a causa della mancanza di acqua calda. Hanno chiesto la presenza del comandante, della direttrice della struttura, affinché vedessero da vicino la situazione che rimane drammatica con le problematiche dell'inverno. Stefano Cecconi, dell'associazione di volontariato penitenziario che opera a Sollicciano Pantagruele, sentiamolo.
Purtroppo non è una cosa nuova, come la pista dell'aeroporto di Firenze non è una cosa nuova, anche l'acqua calda o il riscaldamento all'interno del carcere di Sollicciano non è una cosa nuova. E quindi purtroppo ancora sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria spesso e volentieri sono al freddo. Da novembre il termosifone viene acceso, diciamo, in alcune zone del carcere, ma non in tutte. Qualche settimana fa, infatti, anche alcune attività sono state sospese perché, non funzionando il riscaldamento, per esempio la scuola non poteva essere aperta, le sale, le aule della scuola, perché faceva troppo freddo, e quindi sia i professori che i detenuti non potevano stare all'addiaccio a studiare, sostanzialmente. Materialmente mi sembra che, purtroppo, si pensi che il carcere sia un luogo lontano dalla città, 6 chilometri dal centro di Firenze. In ogni caso, in quasi tutti i carceri delle città italiane sembra un luogo altro, un luogo che non ci riguarda. Invece, secondo me, il carcere, purtroppo, è lo specchio della società. Quindi, parlando di carcere, si parla di sicurezza, perché se un detenuto non fa niente, non riesce nemmeno a studiare, quando uscirà non avrà fatto un percorso rieducativo e quindi forse probabilmente tornerà a delinquere. Parliamo di violenza di genere, perché il detenuto è abusato da una donna e non fa nessun percorso durante la detenzione, quando uscirà probabilmente, diciamo, tornerà a fare quello che faceva prima con la sua donna.
A Pisa la nuova pista di Peretola sarà al centro della seduta del Consiglio Comunale di quest'oggi. Si discuterà la mozione che il gruppo consigliere Una Città in Comune ha depositato nell'aprile del 2024 contro la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto fiorentino, anche alla luce della recente pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente del decreto di valutazione di impatto ambientale. Sentiamo Ciccio Auletta, consigliere comunale di diritti in comune a Pisa.
Oggi un consiglio comunale molto importante, perché siamo riusciti, appunto, come ricordavi anche tu, dopo un anno e mezzo a calendarizzare la discussione rispetto a quello che è lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano. La nostra contrarietà rispetto alla realizzazione di questa grande opera non ha alcun che di campanilistico. Questa nostra lotta contro la realizzazione della pista di Peretola si inserisce ed è collegata alla grande battaglia che enti locali, Università di Firenze, comitati, associazioni e movimenti portano avanti da anni. Anche noi abbiamo firmato negli anni passati il ricorso che ha bloccato questa grande opera, e oggi questa discussione è importante perché, di fronte a un sostegno nei fatti bipartisan, portiamo una posizione diversa, cioè chiediamo che il Comune di Pisa interloquisca e si metta d'accordo con gli altri comuni, gli altri enti che già hanno annunciato il ricorso al TAR per opporsi alla realizzazione di questo provvedimento, perché riteniamo che sul sistema infrastrutturale serva tutto tranne che una spesa enorme di soldi pubblici per un'opera devastante dal punto di vista ambientale e che soprattutto serve solo a tutelare gli interessi privati di Corporazione America. Per cui non parole ma atti concreti, perché ci sia un'azione del Comune di Pisa, che ricordo piena titolarità in quanto è socio di Toscana Aeroporti al 4%, perché anche all'interno dell'assemblea dei soci pubblici del CDA di Toscana Aeroporti i rappresentanti di parte pubblica chiedono il ritiro e lo stralcio di questo progetto. Noi riteniamo che, rispetto ad altre posizioni, il sistema aeroportuale non si possa sviluppare senza limiti. Anche sul sistema aeroportuale pisano ci sono delle forti criticità di impatto ambientale.
Il Consiglio Metropolitano di Firenze ha approvato la delibera che indica gli accorpamenti scolastici per il prossimo anno. Il comprensivo di Capraia è limite con il comprensivo di Vinci, il liceo Michelangelo con il Galileo di Firenze. Nel frattempo resta l'attesa per gli esiti del ricorso presentato dalla Regione Toscana al Presidente della Repubblica. Sentiamo Pasquale Cuomo della FLC della CGL della Toscana.
Praticamente la Regione Toscana ha chiesto alle province, e quindi anche alla città metropolitana, di indicare gli accorpamenti, perché nel caso di che il ricorso al capo dello Stato vada male con esito negativo, bisogna purtroppo procedere agli accorpamenti. E allora chiedeva alle province e appunto alla città metropolitana di scegliere loro le scuole da accorpare e non quindi utilizzare il potere di sostituzione, cioè fare la regione questi accorpamenti, che è un po' una manovra politicamente un po' da scaricabarile, detto chiaro e tondo, e però è anche una manovra di salvaguardia nel caso il ricorso vada male. Questo però non, alla fine il risultato è che questa è una settimana terribile, perché abbiamo questi 14 accorpamenti e noi usciremo, lo dico in anteprima, con una lettera al Presidente della Regione come Felici Toscana e all'assessore Nardini sul dire resistiamo ancora sugli accorpamenti come era stato indicato a settembre, prima delle elezioni regionali, perché c'è una, al di là della perdita dei posti di lavoro che già di per sé sarebbe più che sufficiente per bloccare gli accorpamenti, c'è proprio uno svilimento della funzione delle scuole e poi in particolare con effetti che già si sentono dal punto di vista morale già da ora, anche se gli accorpamenti poi entreranno in funzione dal 1° settembre del prossimo anno.
A Firenze prenderà il via da lunedì 1° dicembre il servizio di accoglienza invernale del comune. In totale i posti a disposizione sono 140, estendibili a 160 in caso di picchi di freddo, che vanno aggiungersi ai circa 800 già in dotazione. Avanti così fino al 31 marzo, salvo meteo avverso. Domenico Guarino ha intervistato Nicola Palesu, assessore al welfare del comune di Firenze, e Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas.
Ci sarà una nuova unità di strada che collabora insieme alla Polizia Municipale nella zona del centro storico, proprio per intervenire nelle mattinate in modo tempestivo anche a fronte delle segnalazioni che noi riceviamo. Allo stesso tempo abbiamo anche potenziato il sistema complessivo delle unità di strada, e quest'anno ci sarà una modalità nuova fare le segnalazioni, oltre che attraverso i canali tradizionali, mail e numeri di telefono che dedichiamo a questo, attraverso un form online. Quindi l'unità di strada darà un feedback quando ci sarà una richiesta di questo tipo al segnalante rispetto all'intervento che è stato svolto. Le strutture che vengono dedicate quest'anno sono l'ostello del Carmine, come gli altri anni, la Palazzina dell'Orologio in Viale Corsica, una struttura dedicata alle donne in Via dei Vanni, ci saranno i posti della parte dell'albergo popolare dedicata all'accoglienza delle donne e ci saranno anche in questo caso delle unità di strada che lavorano esclusivamente sulle donne vulnerabili.
Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas ETS.
Il tema: quali sono le persone che finiscono in strada? C'è una casistica?
Casistica abbastanza varia e anche le cause sociali, a volte anche psicologiche, che accogliamo sia cittadini stranieri, sia italiani, sia fiorentini, perché questa esigenza, purtroppo, questo bisogno sta coinvolgendo e sempre più, come vediamo per esempio anche nelle mense nostre della Caritas e mense dei poveri, stanno aumentando proprio gli italiani e i fiorentini, purtroppo.
Ecco,
l'iniziativa dell'housing è un problema che conoscete come me, è sempre più diffuso in tutte le principali città d'Italia e purtroppo anche per Firenze, quindi ci sono delle fasce di cittadini che prima si potevano permettere un tetto e ora purtroppo alcuni non se lo possono più permettere, e quindi questo è una, come dire, una ferita grossa per la nostra comunità fiorentina.
A Firenze, al Cinema La Compagnia, stamattina la presentazione della 25esima edizione di River to River, il Florence Indian Film Festival. La seguita per noi Chiara Brilli, che ci riferisce in diretta. Buongiorno Chiara.
Sì, Raffaele, al via dal 5 dicembre il 25esimo River to River Florence Indian Film Festival, un quarto di secolo dunque per l'unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura del subcontinente indiano, fino al 10 dicembre al Cinema La Compagnia e in vari spazi della città nell'ambito sempre della 50 giorni di cinema. Una manifestazione che racconta il volto dell'India contemporanea, un festival fondato nel 2001 diretto da Selvaggia Velo, organizzato sotto la Fondazione Sistema Toscana con il contributo di Regione, Comune, Fondazione CR, Ministero per l'Informazione e il Broadcasting, e festeggia appunto, come dicevamo, i suoi 25 anni. In questi 6 giorni di cinema e non solo, infatti oltre ad anteprime europee e italiane con ospiti internazionali, ci saranno incontri tematici, cooking show, una mostra fotografica, un gusto di gelato sponsorizzato da Badiani, che sarà il Buon Talenti naturalmente alla curcuma, questa è una anticipazione culinaria che abbiamo raccolto. In programma oltre 20 opere invece per quanto riguarda la cinematografia, tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e anche web series, molte delle quali firmate, e questo lo vogliamo sottolineare, da registe donne, quindi un'occasione anche per avere uno sguardo sulla cinematografia indiana al femminile, un'edizione che esplorerà le dinamiche familiari, i conflitti tra tradizione e modernità, la questione di genere, ma anche l'ambientalismo, con uno sguardo al cinema d'autore, alle produzioni indipendenti e anche immancabilmente ai grandi successi di Bollywood. Tutto questo in River to River, che racconteremo anche sul nostro sito controradio.it. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. Andiamo adesso a Scandicci, dove il Castello dell'Acciaiolo ha ospitato la salma di Bruna Pinasco per l'ultimo saluto, scomparsa a 74 anni, a soli 2 anni dalla scomparsa del marito, il compianto Sergio Staino. La Camera Ardente, abbiamo registrato un ricordo di alcuni amici.
Raffaele Paloscia. Bruna è stata una donna gradevolissima, generosa, con una profonda gioia di vivere fino all'ultimo momento. Io l'ho sentita qualche giorno fa, contenta, era stata a Sanremo, speravo avesse ripreso molte delle sue energie, ma non le è stato dato questo e mi dispiace molto.
Pancio Pardi. Bruno era una persona di una sobrietà enorme, era sempre in mezzo alle iniziative, ha sostenuto Sergio per tutta la vita, però sempre in una posizione defilata, evitando sempre il protagonismo, invece con grande capacità di manifestazione della simpatia sua verso gli amici. Voglio dire una cosa che lo so, non bisognerebbe dirla, ma penso che nel suo caso si deve dirla, che è un'ingiustizia profonda che sia andata via così, senza averla avuto la possibilità di avere qualche anno per tirare il fiato dopo tutte le fatiche che aveva fatto in vita sua. Aveva il diritto di avere una vita felice alla fine, invece non l'ha avuto.
Vincenzo Bonelli. Bruna, una cara amica che dagli anni 70 ha trascorso con noi estate, feste, serate meravigliose. Abbiamo attraversato la storia del paese insieme con lei e Sergio. Ci mancherà moltissimo. In 2 anni abbiamo perso 2 amici fenomenali.
Peppe Voltarelli, e un abbraccio grandissimo a Bruna e a Sergio, Michele e Ilaria. Grande amore, solo amore.
Monia Monni. Bruna era semplicemente una donna bellissima, una donna di una forza e di un rigore morale incredibile. Di lei arrivava questa aria austera che però celava in realtà una dolcezza e una capacità di tenere insieme le persone meravigliosa. La casa di Bruna e di Sergio è stato un luogo di incontri preziosissimo. Loro riuscivano a mettere insieme persone apparentemente diverse che però imparavano a condividere in quel luogo meraviglioso dove si mangiava cioccolato e si giocava a scarabeo per conoscersi. E al di là della irruenza di Sergio, lei era la forza che davvero teneva insieme le relazioni, le nutriva, le curava, ed è stata per me una figura davvero importante, una coppia che ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscere, con le quali ho condiviso un pezzo della mia strada e della loro, e rimarranno sempre nei miei pensieri.
In chiusura le previsioni del tempo: per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti moderati, mari mossi al largo, temperature minime in calo, le massime stazionarie. Le 13 e un minuto arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.